Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che è al microfono, che vi saluta intensamente, quindi vi augura anche un buon ascolto. Nello studio del libro di Giobbe, ieri sera abbiamo letto che Dio permise a Satana di portare via da Giobbe tutte le cose alle quali era attaccato, perfino i suoi figli ed infine la salute. La reazione di Giobbe sta scritta al capitolo 1, al versetto 21. Leggiamo. «Nudo sono uscito dal grembo di mia madre, e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Bene, ora vedremo che gli amici di Giobbe vanno a visitarlo per confortarlo. A questo punto la sua integrità verrà veramente attaccata. Versetti dall'11 al 13 da Giobbe, capitolo 2. Tre amici di Giobbe, Elifaz di Teman, Bildab di Suac e Zofar di Nama, avendo udito tutti questi mali che gli erano piombati addosso, partirono, ciascuno dal proprio paese, e si misero d'accordo per venire a confortarlo e a consolarlo. Alzati gli occhi da lontano, essi non lo riconobbero e piansero ad alta voce, si stracciarono i mantelli e si cospassero il capo di polvere gettandola verso il cielo. Rimasero seduti per terra presso di lui 7 giorni e 7 notti. Nessuno di loro gli disse parola, perché vedevano che il suo dolore era molto grande. Presentiamo i tre amici, perché abbiamo bisogno di conoscerli. Elifaz era un temanita. Teman era un nipote di Esaù, secondo ciò che è detto in Genesi 36, versetti 10 e 11. Bildad era un suachita. Suach era una figlia di Abramo, come scritto in Genesi 25, versetto 2. Zofar era un naamatita. Naama era nel nord dell'Arabia. Questi fatti ci guidano al tempo dei patriarchi e ci dà anche l'idea di dove visse Giobbe, benché non possiamo dirlo in modo preciso. Questi uomini andarono da Giobbe per confortarlo. Erano veri amici di Giobbe finché non gli accaddero tutti quei guai. Questa esperienza li allontanò da Giobbe. Non erano in grado di capirlo perché non conoscevano Dio e non sapevano perché Dio fece certe cose. Questo è un buon motivo per cui anche oggi molti di noi dovrebbero essere attenti nello spiegare perché certe cose accadono ad altre persone. Non abbiamo il diritto di dire con certezza che Dio lascia che accadano delle cose a certuni per questa o quella ragione. Questi amici di Giobbe invece erano così sicuri delle loro ragioni, proprio come alcune persone lo sono oggi. Loro credevano di sapere perché certe cose accadevano, ma erano totalmente in errore. Comunque, erano veramente amici di Giobbe. I tre amici avevano sentito che il loro amico Giobbe era nei guai, ma non si immaginavano che fosse una cosa così grave. L'ultima volta che l'avevano visto, Giobbe era in una casa meravigliosa, con i suoi figli intorno a lui. Videro la ricchezza di Giobbe sparsa per tutto il paese. Probabilmente si aspettavano di trovarlo, anche se malato, ancora nella sua casa lussuosa, ma lo trovarono invece fuori dalla città, che si grattava con un coccio rotto. Non aveva più niente. Stettero lì per 7 giorni e non dissero una parola. Stettero con Giobbe 7 giorni e 7 notti. Direi proprio che erano amici. Provarono a confortarlo stando con lui. Benché fossero dispiaciuti, non erano in condizione di confortarlo per 3 ragioni. Non capivano Dio, non capivano Giobbe, non capivano se stessi. Così stettero per 7 giorni in silenzio, spremendosi il cervello per capire. Eppure erano tutti degli uomini brillanti, erano filosofi, uomini di grandi ideali, e durante tutti questi 7 giorni pensarono e vennero a una medesima conclusione. Giobbe deve essere un grande peccatore, visto tutto quello che gli sta capitando. Dio lo sta punendo. Forse sarebbe stato meglio morire. Questa è più o meno la conclusione di ognuno di loro, come vedremo più avanti. Finalmente Giobbe si risolleva un po'. Sembra di vederli scuotere la testa. Sembrano dire: «Ah, fratello Giobbe, finalmente sei uscito allo scoperto. Hai vissuto nel peccato e davi l'impressione di essere giusto. Ora soffri, ma sappiamo che tutto questo è a causa del tuo peccato». Bene, Giobbe non accetta questo discorso, per ora inespresso. Poteva ricevere qualsiasi critica a riguardo di quello che gli capitava, ma non delle false accuse. Così il dialogo inizia. Giobbe è il primo a parlare. Ascoltalo. nel capitolo che segue, sei anche tu al suo capezzale. Facciamo un riassunto. Satana ha sfidato Dio, tu hai messo una protezione intorno a Giobbe e gli hai dato tutto, ma se quelle protezioni gli saranno portate via, certamente ti maledirà. Satana stava provocando Dio, stava parlando male di Giobbe e di Dio stesso. Le altre creature celesti dovevano essere rimaste sbigottite nell'udire quest'altra creatura, che era caduta a causa del suo orgoglio, fare affermazioni del genere al Dio Onnipotente. Dio permise a Satana di mettere le mani su Giobbe, di agire nella sua vita. Abbiamo visto come gli portò via una cosa dopo l'altra, in modo da farlo precipitare. Prima di addentrarci nel dialogo, credo sia meglio fare una pausa e dare ancora una volta uno sguardo all'insieme della scena. Io e te facciamo parte di questa razza, la razza umana, che è persa. Stiamo vivendo in compagnia di ladri, bugiardi, omicidi. Noi però diciamo, ma io non sono come quelli. Non sarai un omicida, ma sei ugualmente perso, in quanto fai parte di questa razza. La stessa cosa è per me. Questa è la ragione per cui Dio non può portarci in cielo, così come siamo. Dopotutto, se Dio portasse il mondo in cielo così come oggi, non avremmo il cielo, ma un altro mondo come questo. Non vedo ragioni per duplicare il mondo, e anche Dio non vede ragione per farlo. Per questo motivo non ci porta in cielo così come siamo. Questa è la ragione per la quale il Signore Gesù dovette dire, non ad un ladro assassino, ma a Nicodemo, al raffinato, educato e religioso fariseo, devi nascere di nuovo. Se può essere di conforto, siamo tutti nella stessa barca. Dio dice che siamo tutti peccatori. Questa creatura chiamata uomo è fragile e debole. È facile rendere instabile l'equilibrio di qualsiasi uomo. Può cadere a ognuno di noi di trovarsi all'improvviso in fondo alle scale della vita, anche se, ad esempio, sempre più persone investono tempo e denaro nell'istruzione. Dio ci ha rivelato certi propositi riguardo all'uomo per farlo essere forte e retto. Dio ha vestito l'uomo con un'armatura di protezione, una sicurezza, se ti può far piacere. Dio ha dato certi aiuti a tutti gli uomini, credenti in Lui e non. Lui fa piovere sul giusto e sull'ingiusto. Il diavolo sa che se prende un uomo, toglie gli aiuti, strappa ogni armatura, porta via la sua sicurezza, lo può far crollare, può distruggere il suo morale. Comunque, Dio ha messo un recinto attorno all'uomo per tenere lontano il diavolo. Qualche volta Satana è permesso di rompere le sbarre ed allora fa danni. Dio permise di fare questo con Giobbe. Il libro di Giobbe presenta il problema. Racconta del travaglio dell'anima di un uomo. Non dà la soluzione al problema, benché le risposte siano suggerite. Devi andare nel Nuovo Testamento per trovare una risposta convincente. È come certi libri di matematica che hanno in fondo al libro le soluzioni dei problemi. La Bibbia è così. Qui hai il problema, ma devi andare nel Nuovo Testamento per avere le risposte. Per certi aspetti, il Vecchio Testamento è un libro insoddisfacente. Niente qui è risolto, anche se vengono profetizzate. Come qualcun altro disse, il Vecchio Testamento è attesa, il Nuovo è realizzazione. Nei capitoli 1 e 2, il diavolo strappò a Giobbe ogni tipo di copertura. Abbiamo bisogno di considerare questo perché ci aiuterà a immedesimarci in questo dialogo che si svolgerà tra Giobbe e suoi amici. Per prima cosa, Satana tolse a Giobbe ogni bene materiale. Uno dei bisogni basilari dell'uomo sono le cose materiali. Un animale nasce sempre con un pelo che lo copre. Quando tu ed io siamo venuti al mondo, qualcun altro ha dovuto rivestirci, coprirci, nutrirci. Con il tempo abbiamo potuto comperarci da noi i nostri vestiti. Dovevamo avere cibo e vestiti. E l'uomo ha bisogno di una casa in cui vivere sulla terra. Ha bisogno di tante cose. Sono delle necessità. La Scrittura ci dice che Dio ci ha dato tutte le cose per goderne. Dio vuole che l'uomo gioisce delle cose che Lui ha messo nel mondo. Benché la maledizione del peccato è su questo mondo, Dio ha provveduto per l'uomo in un modo meraviglioso. Le cose fisiche, materiali, possono essere benedizioni spirituali. La prosperità è un dono di Dio. Non c'è nulla di sbagliato nel costruire delle grandi case. Il pericolo sta nel dipendere da queste cose, confidando in esse come se fossero il tutto della vita. Molti si sentono in colpa per l'eccessivo benessere raggiunto, i comfort addirittura eccessivi, e così, appena possibile, se ne vanno in qualche posto sperduto per ritrovare la vita di un tempo, così la chiamano. Il cosiddetto agriturismo è diventato quasi una moda, ma effettivamente può servire a staccarsi un po' dalle diverse tecnologie. Anche i cristiani hanno bisogno di stare un po' da soli ogni tanto e fare un inventario di se stessi. Mi sto fidando delle cose che possiedo o di Dio? Giobbe perse tutto. Andò dalla prosperità alla povertà. Giobbe fu smosso, ma non fu rimosso dal suo fondamento. Poi Dio permise a Satana di portar via gli affetti di Giobbe. Tutti abbiamo bisogno di affetti. Credo che il motivo perché il Signore fa i piccoli bambini così attraenti è che così ci sentiamo spinti a coccolarli, ad abbracciarli. Questo è quello di cui hanno bisogno. La più grande emozione che un padre possa avere, a detta di tutti, è avere tra le braccia il proprio figlio, particolarmente il primo. Può essere paragonato solo a quella di avere tra le braccia il proprio nipotino. Che sensazione meravigliosa! Dio ci ha fatti in grado di desiderare e apprezzare gli affetti. Quando un bambino cresce, si rivolgerà ancora ai genitori per trovare amore e simpatia. Apre le braccia e corre a baciare la mamma. Tu sai che non è troppo bravo, ma sicuramente questa dimostrazione di affetto da parte dei genitori lo aiuterà. Senza quel tipo di amore, il bambino sviluppa dei conflitti, dei complessi. Credo che gli psicologi hanno ragione al riguardo. Poi arriva il tempo in cui il piccolo aquilotto deve essere messo fuori dal nido. L'adolescente diventa meno dipendente dai genitori e così, un giorno, l'amore si trasferisce a qualcun altro. Alla fine, la sua capacità di amare si riverserà sui suoi figli. Insomma, noi abbiamo bisogno di affetto. Il povero Giobbe perse tutti i suoi figli in un giorno. 7 ragazzi e 3 ragazze. Infine, Giobbe perse la salute. La salute è un buon fattore d'inizio nella vita di un uomo. Spesso, tra le cause di suicidio, si trova la malattia, come pure tra le cause che hanno scatenato una depressione. Ci sono molti che sono limitati nelle normali attività a causa della malattia. Alcuni, in questo modo, hanno imparato a fidarsi di Dio, come io e te non facciamo. A Satana fu permesso di portare via la salute di Giobbe. Questa fu una cosa tremenda per lui. Abbiamo anche visto che Giobbe perse il sostegno, la simpatia della compagna. Dio diede ad Adamo un aiuto convenevole. Un aiuto convenevole significa l'altra metà di lui, l'altra parte di te. Dio ha istituito il matrimonio per il piacere, per la felicità dell'uomo. Molti uomini che combattono ogni giorno con dedizione e forza, facendo della battaglia una normalità, vanno a casa, si sdraiano sul divano e si appoggiano alla propria moglie che lo capisce. E forse persino lascia sfogare la loro anima. Com'è meraviglioso! Giobbe perse la simpatia e la compassione di sua moglie, come abbiamo visto. Poi troviamo gli amici. Gli amici di Giobbe vennero a parlare con lui, ma trovò che erano un miraggio nel deserto. Quando li vide arrivare, pensò che fossero un'oasi, ma erano solo un miraggio. E alla fine li chiamò un misero conforto. Vediamo il perché. Ora, cos'altro poteva fare il diavolo a Giobbe? Gli tolse tutto. Ora, Satana proverà a togliere e a distruggere tutti i valori morali di Giobbe. Questo è quello che troveremo studiando i dialoghi che seguono. Giobbe perse il suo senso di dignità personale. Cosa darebbe un uomo in cambio della sua anima? Dio ha compassione dei giovani d'oggi che buttano via le loro vite per una pasticca o per adeguarsi a una cattiva compagnia. È Dio che mette nell'uomo i valori morali. Gesù disse in Luca, al capitolo 12, versetto 7, «Voi valete più di molti passeri». Lui dice che il Padre conosce tutti i passeri che cadono. Lo sai qual è la prova che siamo di valore? E che Cristo è morto per noi. Questo ci dice quanto siamo preziosi. Siamo preziosi quanto il sangue di Gesù Cristo. Fu durante un periodo particolarmente brutto della sua vita che Neuritus, un brillante intellettuale, si sentì male per strada a causa di una malattia. Fu raccolto e portato dai medici che, pensando che fosse un senza tetto, un barbone, diremmo ora, iniziarono a parlare fra loro in latino. Dissero: «È il caso di intervenire su questa creatura inutile?» Mauritius capì molto bene il latino. Si alzò e gli rispose in latino: «Non chiamate creatura inutile uno per il quale Cristo morì. Ricorda che il diavolo prova a toglierci il senso di dignità personale. Giobbe perderà il senso della giustizia di Dio e diventerà critico, cinico. Studiando questo libro abbiamo bisogno di realizzare che, come del resto tutta la Bibbia, è ispirato. Ma questo non vuol dire che ogni parola scritta sia vera. Prima che facciate un salto sulla sedia, mi spiego. Nella Bibbia è scritto che il diavolo disse a Eva: «Sicuramente non morrai». Cosa è ispirato e cosa è vero? L'autore della Genesi fu ispirato a scrivere, riportare la frase del serpente, ma quello che Satana disse è una menzogna. Alcuni credono che ogni dichiarazione che trovano nella Bibbia è vera, ma abbiamo bisogno di notare attentamente chi sta facendo la dichiarazione. Nel libro di Giobbe troveremo questi uomini che diranno cose non vere, ed esse non diventano vere solo perché si trovano scritte, riportate nella Bibbia. Giobbe perderà anche il suo senso di amore per Dio. L'uomo che disse: «Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, che sia benedetto il nome del Signore», è lo stesso uomo che più tardi dirà: «Infatti, le saette dell'Onnipotente mi trafiggono, lo spirito mio ne succhia il veleno, i terrori di Dio si schierano in battaglia contro di me». E nel capitolo 9 ascoltiamo il suo pianto del tipo: «Oh, se ci fosse un mediatore che stesse tra di noi, qualcuno che prendesse le mani di Dio e le mie per metterle insieme». Avremmo bisogno di andare nel Nuovo Testamento per trovare la risposta a questo lamento di Giobbe. Prima Timoteo capitolo 2, versetto 5, dice: «Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Grazie a Dio, tu ed io, abbiamo qualcuno che è il nostro mediatore». Mi sono dilungato su questo argomento perché è molto importante dare uno sguardo a questo sfondo, in modo di capire il dialogo che inizia qui e continua fino al capitolo 37. Ci sono tre giri di dialoghi tra Giobbe e Elifaz con relative risposte. Poi parlerà Bildad e Giobbe risponderà. Infine il discorso di Zofar e le risposte di Giobbe. Ciò è ripetuto tre volte, con un'eccezione. Zofar non dà una terza replica. Gli amici di Giobbe, abbiamo letto negli ultimi versetti del capitolo 2, stettero con lui per 7 giorni senza parlare. Alla fine Giobbe esplode, sotto gli occhi critici, accusatori dei suoi amici, con la sua storia di dolore e il desiderio di non essere mai nato. Versetti dall'1 al 10 da Giobbe, capitolo 3. Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il giorno della sua nascita e cominciò a parlare così: «Perisca il giorno che io nacqui, e la notte in cui si disse: è stato concepito un maschio. Quel giorno si converta in tenebre, non se ne curi Dio dall'alto, né splenda su di esso la luce. Se lo riprendano le tenebre e l'ombra di morte, resti su di esso una fitta nuvola, le eclissi lo riempiano di paura. Quella notte diventi preda di un buio cupo, non venga contata tra i giorni dell'anno, non entri nel novero dei mesi. Quella notte sia notte sterile e non vi si oda grido di gioia. La maledicano quei che maledicono i giorni e sono esperti nell'evocare il drago. Si oscurino le stelle del suo crepuscolo. Aspetti la luce e la luce non venga e non contempli le palpebre dell'alba, poiché non chiuse la porta del grembo che mi portava e non celò l'affanno agli occhi miei». Giobbe sta semplicemente dicendo: «Vorrei non essere mai nato». Quante volte lo hai detto? Sono dell'opinione che molti di noi lo hanno detto o pensato, soprattutto quando eravamo giovani e qualche cosa ci aveva deluso. Questo è quello che Giobbe sta dicendo forte e chiaro, solo che usa un linguaggio poetico. È interessante, amica, amico, che questo modo di dire non ha mai risolto nessun problema di questa vita. Puoi voler non essere mai nato, ma non puoi cambiare le cose, perché sei nato. Potresti desiderare di morire, ma non morirai per quel desiderio. Il lamento di Giobbe prosegue, ma non c'è più tempo a nostra disposizione. Avremo l'opportunità domani di saperne di più. Quindi io ti ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci hai prestato e ti rinnovo l'appuntamento proprio a domani sera. Ciao.